Non ho guardato, insomma, non ho capito, non ho ascoltato la radio e non ho letto i giornali italiani. Immagino il manifesto ha parlato di questa cosa importantissima, sicuramente, però non so fino a che punto, diciamo, l'intensità dello scossone al movimento bolivariano che la morte di Chavez ha causato, siete riusciti a percepirlo. Anche parlando con vecchie persone, vecchi rivoluzionari di movimenti colombiani, del Salvador, non c'è mai stato, cioè nella memoria di persone viventi, un momento così emozionalmente forte per la sinistra latinoamericana come la morte di Chavez. Cioè nessuno si ricorda un'emozione tanto forte come questa, sì, tanto, tanto impattante, e a livello venezuelano e poi continentale. E le delegazioni ufficiali, tu lo sai, sono state 51, erano presenti i presidenti di tutto il continente, meno Franco, che è il presidente del Paraguay, che non è stato, che non è stato, diciamo, accettato dall'UNASUR, è arrivato al potere tramite, diciamo, una metodologia questionabile secondo i dignitari latinoamericani. Questo è stato un momento storico, epocale, la ripercussione della morte di Chavez. E il saluto, la despedida, diciamo qua, l'arrivederci a Chavez, è popolare, mille di venezuelani, ginocchio in terra e braccio al cielo. È un saluto rivoluzionario del cuore, cervello e compromesso totale con, come si dice, con la rivoluzione bolivariana. Questa è, diciamo, un po' una descrizione così a pelle, ok? Nel 2006, nell'ambito di un progetto con un amico, un regista basco, andiamo qua nella fase delle elezioni, prima della rielezione di Chavez, andiamo a Caracas a fare un documentario, io uno studio su dei settori difficili di Caracas, ok? Uno si chiama 23 de Eneros, 23 gennaio, è un barrio con una storia di conflitti interni, di bande legate al commercio della droga locale, di territorialismi, di strade, di lotte. E andiamo a conoscere un movimento che si è generato in seno alla rivoluzione bolivariana negli ultimi anni. E la mia, cioè, non sorpresa, però, diciamo, quello che io ho trovato nelle riunioni con le madres cabezas de hogar, cioè con famiglie dove la persona che regge l'economia e gestisce una donna single. E beh, praticamente quello che tu trovi nel barrio era appoggio ai programmi del governo al 100%, e allora questa non è una statistica, però i risultati, sì, tangibili ai miei occhi, erano che comparativamente un barrio colombiano nella periferia di Bogotà, dove l'abbandono è pressoché totale, lì trovavamo famiglie con un ragazzo medico, una ragazza che studia ingegneria del petrolio, un'altra che va al liceo, e poi l'invito a fine anno, a fine trimestre, alle lauree. Per quanto riguarda la sicurezza, beh, ci incontriamo con un gruppo che alcuni li chiamano le milizie chavista, Tupamaros, gruppo rivoluzionario, di costruzione, di base, interessante. E loro, il discorso molto 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 semplice, cioè noi siamo socialisti rivoluzionari, stiamo costruendo il barrio, loro sono armati perché sono fratelli, sorelle morti, sì. Decidono di cambiare, vedono, diciamo, nella fase politica un'opportunità, quindi si organizzano nell'ambito di questo movimento, il Tupamaros, costruiscono una rete d'appoggio per il barrio. È di difesa, una rete di difesa. E loro in quel momento, nel 2006, mi diceva uno dei capoccia, diciamo, del movimento, diceva: Riccardo, noi, io sono chavista, perché sono chavista finché Chavez è socialista. Quando Chavez non è più socialista, io continuo a essere chavista. Che è uno spirito abbastanza interessante, no? Io quello che notavo era che questo stava, cioè, quello che Chavez era riuscito a fare dal 98 in poi è mettere in movimento un transatlantico di idee, con la privatizzazione poi del petrolio, riuscire a finanziare realtà di quartiere a più non posso, e poi lasciare completamente quasi carta bianca. Quindi l'importante è che voi costruite, fate. Qui ci sono i fondi, campetti da calcio, programmi di educazione, cineforo, festival, televisioni locali, radio locali, adelante, fate, costruite. Questa è la consigna, questo è l'ordine, questa è la missione. Poi come lo fate, quando lo fate, cacchi vostri. Quindi, interessantemente, mentre in Colombia si parlava della deriva autoritaria, il nuovo dittatore latinoamericano, nel terreno tu riscontravi invece un'enorme, diciamo, libertà di possibilità, in quel senso, dal punto di vista dei barrios. Poi un altro momento, quello è stato, poi nel 2006 c'è stato il foro sociale latinoamericano, un momento molto importante, siamo partiti dalla Colombia, parecchie delegazioni, e questo coincise con la morte, non so se ti ricordi, di Shafik Andal, personaggio fondamentale della politica latinoamericana, ex comandante nel Salvador, uno dei firmatari degli accordi di pace. E vabbè, fu un momento fortissimo, mi ricordo, auditorio in piedi, lacrime, gente applaudendo, però ovviamente non remotamente vicino a quello che ho visto, quasi abbiamo sentito con quello che è successo, diciamo, con il tumore di Chavez, con la morte di Chavez. Ma è un, così te lo dico dal punto di vista, diciamo, anche osservativo, cioè come osservazione, no? Dell'impatto, diciamo. Ovviamente Shafik Andal viene da un altro contesto. Che ti volevo dire, allora, due cose. Una, un'altra esperienza abbastanza interessante, questa del 2010, 2009-2010, inizio del 2011, stavo facendo un lavoro lungo la frontiera, nel fiume Orinoco, nel rio Orinoco, tra la Colombia e il Venezuela. Ed era uno studio finanziato dall'Alto Commissionato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, un assessment delle possibilità di rischio, sì, in ambo lato della frontiera, cioè che succede se c'è un combattimento, una scaramuccia in Colombia, se le persone passano la frontiera, quindi in quel caso sono rifugiati, non sfollati interni. Colombia è ancora, tu sai, no? Il terzo paese al mondo per il numero di sfollati interni in questo momento. Quindi che succede, dove possono andare queste persone. Quindi sono stati un anno e mezzo di, diciamo, di viaggi lungo la frontiera in comunità rurali e indigene. E inevitabile è stato per me il paragone dei fatti tra le comunità indigene nel lato venezuelano e le comunità indigene nel lato colombiano. Nonostante la Costituzione del 91, nel lato colombiano il deserto totale. Lungo la frontiera, quindi, la modalità era vita binazionale, abbiamo la terra in Colombia, non in Venezuela, abbiamo la terra in Colombia, però in Venezuela abbiamo delle prospere comunità, quindi i bambini e le bambine le mandiamo a studiare in Venezuela, dal medico andiamo in Venezuela, quindi programmi di salute, ginecologia, pediatria, comunità del stato d'Amazzonia, abbastanza sperdute, diciamo, a 10 ore dalla città più vicina, in quel caso Puerto Ayacucho, la capitale dello stato Amazzonia, Venezuela, cioè posti di salute, mini cliniche in piedi, con medici venezuelani, dottori venezuelani e cubani. Il problema che avevano loro dal lato venezuelano, dicevano: sì, speriamo che regga, perché adesso con la governazione di Liborio, che era il governatore del partito ufficialista dell'Amazzona, i programmi chavisti arrivano, però qui in Venezuela non abbiamo la terra, in Colombia non abbiamo i programmi, non abbiamo lo spazio per autogestirci, però abbiamo la terra, che era un pochino il quesito il quesito interessante che gli indigeni si ponevano in quel momento. Il legame tra il governo chavista e le comunità indigene risale al 1998, in quel frangente, durante le elezioni, Chavez viaggia nello stato di Apure, è uno dei più depressi, diciamo, del Venezuela, alta densità indigena. Si rende conto in campagna elettorale, con incontri con leader e lideresa comunitaria, si rende conto del problema e firma un compromesso storico per saldare, dice lui, il debito storico con le comunità. Tra quelli che conosco io, personalmente, e poi attraverso il Facebook, tipo 15 organizzazioni indigene, dai Mapuche cileni, argentini, fino alle comunità venezuelane, poi nel Chiapas e in Guatemala. Tutte le comunità hanno fatto dei rituali durante la malattia di Chavez e poi si sono unite, diciamo, al lutto di questi giorni. Dal punto di vista interno, qui in Colombia, Chavez ovviamente terrorista, demonio, e la terminologia dei giornali, il nuovo Castro, ovviamente Castro qui è anche considerato un dittatore. Quindi la Venezuela, la nuova Cuba, deriva totalitaria, gli impresari lasciano il paese. Ci troviamo di fronte a un continente che con molta fatica però si sta organizzando, sì? a livello politico, economico, dall'Argentina. Il lavoro di Néstor Kirchner, il lavoro di Chavez, quasi agli antipodi, sì, già stava dando i suoi frutti. L'UNASUR si trasforma in un'entità un po' più presente. Sì, i trattati economici sono tra paesi, si inizia a parlare dell'ALBA, il Mercosur si trasforma in un pensiero più interno, più regionale, e poi importantissimo non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista culturale. L'Argentina entra, io penso forse per la prima volta, a far parte dell'America Latina. E questo passo importante, io credo che si dà grazie al movimento bolivariano, alle relazioni Chavez-Nestor Kirchner di quegli anni. E poi iniziano a crescere governi interessanti, sociali, socialisti, in quasi tutto il continente. E quindi verrà eventualmente Evo, Rafael Correa, il miglior presidente del mondo. Se guardi tutti gli indici democratici di trasparenza, corruzione, è Rafael Correa il miglior presidente del mondo. E Evo Morales, in quel momento ovviamente il potentissimo Ignacio Lula da Silva, anche lui parte del movimento bolivariano, certo un'economia un po' anomala nel continente, però parte del movimento bolivariano a livello di unificazione politica. E ovviamente Pepe Mujica in Uruguay, per un lasso di tempo Lugo in Paraguay, quindi ha delle esperienze, ovviamente Ortega, anche se Ortega lì in Nicaragua, quindi esperienze importantissime di unità latinoamericana, la prima volta, no? la prima volta che queste energie riescono a creare una sinergia. Da prima ovviamente gli anni 70, anni 80, dittature brutali, gli intelletti nazionali, gli intelletti dei vari paesi, uomini e donne intellettuali, uccisi, torturati nelle guerriglie, lottando sui territori. Poi, diciamo, quando anche il neoliberalismo capisce che forse fare la pace genera più profitti che la guerra, entriamo nella fase degli anni 90, però poi c'è lo sfacello neoliberale, cioè il menemismo è un esempio classico di quello che succede, certo, giusto? E quindi anche lì il paese, leccandosi un po' le ferite dalla decada degli anni 80, finalmente, finalizzando gli anni 90, quando cade l'effigie di Menem nel fango, sputtanato completamente dai record storici di quello che fu la sua presidenza, simbolo, no, del neoliberismo in tutto il paese, c'è finalmente una crescita che poi interessantemente, coincidenzialmente, e va parallelo a un momento di crisi europea, quindi l'europeo, l'economia europea che guarda se stessa, e di disinteresse da parte degli Stati Uniti per via delle guerre in Afghanistan, Iraq e Medio Oriente. E se quasi così metaforicamente pensiamo che il continente in quel frangente finalmente riesce un po' a respirare.
Cosa pensi in questo momento, insomma, della morte di Chavez in contemporanea con le dimissioni di Ratzinger? Cioè, in un momento in cui diciamo che ovviamente mettere le mani sul Venezuela, insomma, per diversi poteri potrebbe essere un appuntamento importante.
Sì. Sì, è importante la domanda. Sicuramente penso quello che c'è a monte della tua domanda è ovviamente una possibilità. Il fatto che la guerra sociale e politica in America Latina si è sempre giocata anche a livello religioso è ovvio. Qualche anno fa, quando elessero Ratzinger, Benedetto XVI, ero in una comunità della zona pacifica con dei francescani, con Luis Medina, il capo dell'ordine francescano in Colombia, un signore di 75 anni, uno dei fondatori intellettuali in Colombia della teologia della liberazione con Gustavo Gutiérrez, quindi Leonardo Boff, e le idee di Desmond Tutu dal Sudafrica, quel capitolo interessante, diciamo, della chiesa progressista, rivoluzionaria, volendo in alcuni frangenti, sì, che inizia in seno al Concilio Vaticano II, sì, e iniziando in Sudafrica e poi esportato qui in America Latina. Beh, è quello che avviene in quegli anni, negli anni 70, all'interno della Chiesa latinoamericana è una frattura enorme, gestita ovviamente come la gestiscono i clerici, però una frattura enorme che è tuttora vigente, tuttora è parte di un conflitto che si sta tuttora sviluppando. E quindi mi ricordo che durante l'elezione di Ratzinger io dissi a Luis, sì, un po' provocando, dice: beh, quindi dobbiamo brindare al nuovo Papa. E ovviamente Luis Medina mi risponde, il nuovo Papa, dice, questo è pure peggio che l'altro. Ah, mi dicono, questo è quasi peggio che l'altro. Il fattore importante in America Latina, ma non solo, mondialmente, del papato di Giovanni Paolo II fu la sistematica, permanente, perpetua obliterazione di tutte le espressioni della Chiesa di sinistra, sociale e ovviamente rivoluzionaria, dal livello di comunità di base alle alte sfere del prelato latinoamericano. Questa fu la missione di Wetiwa in America Latina. La rivoluzione del movimento bolivariano inequivocabilmente è stata una rivoluzione cristiana. È sempre stato un momento delicato, capire una cosa delicata, diciamo, capire un po' effettivamente che vuol dire una chiesa rivoluzionaria o una rivoluzione socialista cristiana. E bisogna, penso, andare cauti, perché la cristianità attraverso gli occhi della teologia della liberazione non è una cristianità esclusiva, se no è il prodotto di un'antropologia antropologia, si chiama sincretismo, una parola un po' stronza, comunque è prodotto di una ibridizzazione, sì, di metodi, non voglio dire di credenze perché credenze è un po' soggettivo, però di metodi e di visioni della vita. Quindi quando Sobrino, il teologo statunitense, o Gutiérrez o Ignacio de la Curia nel Salvador dicevano noi cerchiamo il Cristo attraverso l'emancipazione di un popolo, cioè il Cristo non è morire, sacrificarsi, arrivare al paradiso, il Cristo è la costruzione del popolo di Dio attraverso l'emancipazione politico-economica. Questo è il cristianesimo, quindi diciamo questo è un aspetto. Un altro aspetto, più difficile da quantificare, è la parte, diciamo, emozionale, spirituale, forse abbiamo spirituale, di quello che può essere una rivoluzione cristiana. E quando raccontavano che Freud è lo psicologo dei signori e delle signore della Vienna, bene, e tuttora dove sono seduto in questo momento, nel barrio qui di Getsemaní, in Cartagena, a 30 metri sulla destra, El Virita, un ragazzo di 40 anni che chiamiamo Elvira, è lo stregone del barrio, io ogni tanto ci vado. perché mi diverto, perché è interessante, e c'è sempre la fila, no? Sembra il consultorio dello psicologo romano o dell'omeopata, c'è sempre la fila di 30 persone del barrio con problemi più disparati. Mio fratello è in prigione, l'hanno ammazzato il cugino, il mio marito non mi dà i soldi, mia moglie mi fa le corna, per dire, no? Il panorama di quello che può essere la vita di un quartiere variopinto. E lui con Santini, Maria Lionza, José Gregorio, che sono dei personaggi della spiritualità venezuelana, le sette potenze, il negro Felipe, un indio muscoloso, un re indio muscoloso, simbolo dell'anticoloniale, performa dei rituali, ok? E questa dimensione, diciamo, di una spiritualità yoruba, afro, indigena, anche in parte cattolica, sì, è tutto questa dimensione, diciamo, è contenuta nell'idea di una rivoluzione cristiana. Cioè, penso bisogna stare attenti a non definire una rivoluzione cristiana come una rivoluzione cattolica, cioè dei sacramenti. Non so se mi spiego. Comunque il conflitto è all'interno della Chiesa cattolica e poi tra Chiesa cattolica e movimenti ecclesiali evangelici, quello che qui chiamiamo cristiani. Sì? Quindi nel continente latinoamericano tu sei cristiano, sei evangelico, tu sei cristiana, sei evangelica, e poi se sei cattolico o cattolica fai parte di un altro movimento. Qui la guerra in Colombia quindi è tra movimenti cristiani, quindi evangelici protestanti, e movimenti cattolici. All'interno, in generale, il movimento protestante, io lo posso considerare problematico, perché è un movimento che pretende sfogliare la vita sociale di qualsiasi vestigia politica. Sì. È pura spiritualità, cioè quindi intromettersi negli ambiti di pensieri politici, economici, è un prodotto del diavolo. È abbastanza pericoloso e abbastanza anche incomprensibile poi il perché Rios Mott, Salvadore, l'Arena, i leader di Arena nel Salvador, la destra qui colombiana, paramilitarismo si appoggia a questi movimenti.
Perfetto, come vedi tu queste nuove elezioni?
Allora, così io istintivamente penso che la morte di Chavez ha rigenerato in ogni caso il movimento bolivariano, il chavismo, ossia se c'erano dei settori un po' dormenti fino a qualche settimana fa, in questo momento sono tutti allerta. Quindi è molto probabile che gli ordini di Chavez possibilmente vincerà Nicolás Maduro. C'è un momento di crisi abbastanza interessante adesso in Venezuela, perché l'opposizione dice che la candidatura del vicepresidente, che in questo momento è presidente interim, del vicepresidente non è costituzionale. C'è un piccolo ostacolo, andranno avanti. Maduro già è stato chiamato presidente il giorno stesso del funerale. E nell'ambito della vicepresidenza, di questa presidenza interim, farà la campagna elettorale e possibilmente vincerà. L'importanza del movimento bolivariano, del chavismo, perché già ne abbiamo parlato, per l'unità latinoamericana, e questo è un punto importantissimo. E per quello ti stavo parlando del momento del bombardamento in Ecuador di Álvaro Uribe Vélez. E noi leggiamo, diciamo, possiamo leggere questo bombardamento sotto varie chiavi, però è ovvio che che la scelta del momento politico, è sempre un fattore in queste decisioni importantissime, come bombardare un paese confinante. E questo avvenne qualche mese prima della riunione dell'UNASUR in Colombia, ok? E quindi bombardare un paese sovrano prima di una riunione di unità ovviamente pretendeva avere un effetto destabilizzante per il continente, giusto? Quello che fu molto importante fu la risposta dei presidenti, la risposta di Chavez e la risposta di Correa, perché Correa la mattina del bombardamento si mette al telefono, parla con 15 presidenti, denuncia le organizzazioni internazionali, all'ONU, alla Corte Interamericana di diritti umani, all'Organizzazione de Estados Americano, OEA, il bombardamento. Ok? Simultaneamente, uno dei primi alleati del movimento di unificazione continentale, Chavez, esce pubblicamente e direttamente con quella favolosa verbalità, comunicatività che solo lui è riuscito ad avere, dice a Uribe, non t'azzardare a fare la stessa cosa in Venezuela, perché io rispondo militarmente. Uno. Due, non t'azzardare a fare la stessa cosa un'altra volta in Ecuador, perché, parentesi, Rangel o Chassin, dispiega, preparami 4 divisioni lungo la frontiera, lo stai facendo? Ah, già sono in cammino, quanti carri armati pubblicamente, in Allo Presidente, no? Il programma domenicale, quanti carri armati ha questa divisione? Ah, lì stanno arrivando i carri armati alla frontiera, Uribe, ti bombardo, Uribe. Uno, se complichi la vita qui nella frontiera, nel territorio venezuelano. Due, intervengo militarmente se tocchi un'altra volta Ecuador o qualsiasi altro paese dell'alleanza UNASUR latinoamericana. Quindi in quel momento, ideologicamente, politicamente, ma anche militarmente, sì, la comunità andina e l'UNASUR riesce, diciamo, a ergersi e trasforma un momento di divisione, come può essere un bombardamento, sì, di un paese a un altro, in un momento d'unità. E questo riesce a farlo Chavez. In quel momento Chavez fu fondamentale, non è Correa, è, dal suo punto di vista, un presidente molto, molto serio, molto, anche molto parco in emozioni. È stato poi il presidente che immediatamente, il primo del continente, a decretare 3 giorni di lutto nazionale appena si viene a sapere della morte di Chavez.